Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutti e a tutte da Debs
e da Frey.
Ben ritrovate su Van Loon, il vostro programma preferito di storia, nonché il programma di storia di Radio Città Fujiko. E domenica sono le 11, quindi siamo in FM. Oggi vi raccontiamo di un libro che ci ha appassionato molto, è un libro che si chiama Un dettaglio minore ed è un libro che fa i conti un po' col presente. Infatti è ancora in corso la situazione tragica di Gaza, ancora sotto attacco da parte dello Stato di Israele e purtroppo tragedie e morti non finiscono. È una situazione tragica che come redazione di Van Loon, come Radio Città Fujiko e come diciamo comunità di persone solidali ci colpisce molto. Convinte che comunque parlarne in varie maniere può essere utile, anche solo per capire qualcosa in più e per uscire da facili modelli polarizzanti, dal tifo e da forme di solidarietà che a volte non ci accontentano, continuiamo a parlarne e come ci piace fare a noi di Van Loon, ne parliamo tramite i libri, tramite la letteratura, intervistando persone che di alcune cose se ne occupano in maniera differente. Un dettaglio minore è un libro e un romanzo che io definirei anche romanzo storico, forse diciamo tirando un po' una definizione, andando oltre Barbero e Ginsburg e quindi lanciando un po' il cuore oltre le etichette. Romanzo storico un po' allargato perché è un romanzo che parte da una situazione storica, cioè di tanto tempo fa molto semplicemente. In questo periodo diciamo in continuazione che il contesto è importante quando si parla di guerre, soprattutto quando si parla della guerra palestinese, e questo libro fa un po' questo, tramite una storia ci ricorda un contesto, ma lo fa senza una modalità didattica, lo fa raccontandoci due storie. Un dettaglio minore di Adania Shibli è stata anche diciamo la protagonista di una maratona di lettura promossa anche dal Cabral, di cui adesso Freci c'è qualcosa.
Come noto la prestigiosa Fiera del Libro di Francoforte aveva deciso di rinviare la premiazione di Adania Shibli per un dettaglio minore, visto che c'era stato il 7 ottobre, quindi l'attacco, il violentissimo attacco da parte di Hamas nei confronti delle comunità ebraiche di kibbutz attorno alla striscia di Gaza. Una decisione che non è piaciuta ad Adania Shibli, non è piaciuta alla comunità dei lettori e delle lettrici e perché? Perché è stata persa un'occasione, in buona sostanza. Di fronte all'orrore bisogna, dal nostro punto di vista, continuare a parlare di letteratura perché è un ponte fra le culture, è un terreno di confronto che è deputato al confronto pacifico, costruttivo, di convivenza. Aver rinunciato a questo momento è stata un'occasione in più in cui è stata persa questa possibilità. Da questo punto di vista la risposta è stata molto, molto forte e molto interessante, forse anche di più. Ad esempio qua a Bologna la biblioteca Amilcar Cabral assieme al Sesamo, la società per gli studi per il Medio Oriente, hanno lanciato La letteratura non è un dettaglio minore, ma maratona di lettura per Adania Shibli, una maratona letteraria che si è tenuta sabato 28 ottobre alle ore 17 e che abbiamo deciso di farci raccontare da una delle organizzatrici di questa giornata, che è stata Sana Dargmuni dell'Università di Bologna. Sentiamo direttamente da lei com'è andata.
In seguito alla decisione della Fiera del Libro di Francoforte, che è tra l'altro uno dei più grandi ritrovi dell'editoria mondiale, di annullare il prestigioso premio che era previsto per la scrittrice palestinese Adania Shibli per il suo romanzo Un dettaglio minore, punendola con questo atto per il solo fatto di essere palestinese, quindi dopo questa decisione Sesamo, società sugli studi sul Medio Oriente, ha deciso di promuovere una serie di reading e di presentazioni in tutta Italia. Quindi la maratona è nata così e il suo scopo è quello di dare voce a questa scrittrice, farla conoscere, far conoscere anche la sua storia, perché la decisione presa dalla Fiera del Libro di Francoforte è una decisione inappropriata, proprio in virtù del ruolo che la letteratura riveste nel creare occasioni di confronto e non di esclusione. Il ruolo della cultura e dei libri dovrebbe essere quello di incoraggiare il dialogo e la comprensione fra le persone e fra le parti, e non il contrario. E questo ruolo è importante ora più che mai. La cittadinanza ha risposto molto bene, questa iniziativa e c'è sempre stata una grande presenza e una grande partecipazione in quasi tutte le città. Direi che noi a Bologna questo per esempio l'abbiamo visto e vuol dire che comunque le persone sono sensibili a queste tematiche.
Siamo appena ascoltati Jaffa, Everything Has Changed di Nur Fretik, una canzone di una musicista palestinese che abbiamo saccheggiato un po' in giro. Similia, il programma di World Music di Radio Onda Rossa, aveva dedicato poco dopo l'inizio del drammatico assedio di Gaza una puntata tutta dedicata alle voci femminili della musica palestinese. Una puntata molto bella di cui troverete anche il link sul podcast che sarà disponibile come sempre a partire da lunedì sul nostro sito www.radiovallun.info e sul nostro canale Telegram Radio Vallun, che racconta un altro pezzo della storia, della cultura e della comunità palestinese. Mentre preparavamo questa puntata discutevamo proprio con Debs sulle pluralità delle voci che ci sono all'interno del mondo palestinese e noi abbiamo cercato sempre di raccontarla. Questa pluralità ci torna molto utile in questo momento, come diceva Debs, di facili polarizzazioni e di tifoseria attorno al racconto della causa palestinese. Raccontare un dettaglio minore di Adania Shibli, il libro che è stato pubblicato da poco dalla Nave di Teseo, è un'altra di queste occasioni. È un romanzo interessante, non sono d'accordo ovviamente con la definizione che ha dato Debs di romanzo storico, capisco le sue ragioni perché è un romanzo che ha la prima parte che è ambientata nel 1949, quindi un anno dalla nascita dello Stato di Israele, dalla guerra del 1948, però una parte che ha un fortissimo aggancio nel presente. Un dettaglio minore è diviso per l'appunto in queste due parti, come viene detto sul retro di copertina dallo scrittore Coetzee, ci sono due narratori inattendibili a guidare la storia. Da un lato un soldato stupratore dell'esercito israeliano del 1949, e dall'altro lato una donna palestinese del presente che è presa da se stessa, Debs, è presa da non lo sappiamo,
da un dettaglio,
è preso da un dettaglio minore, per l'appunto da qui il titolo, ma sembra più interessata alla polvere che si posa sulle sue carte d'ufficio e non alla bomba che è scoppiata e che ha causato per l'appunto la polvere sulle sue carte. Attorno a questa storia, per l'appunto, a questo dettaglio minore della storia palestinese, del dettaglio minore della storia con la S maiuscola, di fatto a una vicenda tragica, a una violenza orribile che viene perpetrata da parte di soldati dell'esercito israeliano nei confronti di questa donna palestinese beduina. che quindi viveva nel complesso del deserto del Negev. I due personaggi sono interessanti, nonostante siano dei narratori inattendibili, ma sono interessanti proprio perché a loro modo raccontano due parti della storia di questo territorio. Un soldato e una donna, un soldato del passato e una donna del presente, un soldato israeliano, una donna palestinese, ambedue vittime di se stessi, in un certo senso, ambedue rappresentanti di una maniera di confrontarsi e non confrontarsi con l'identità del proprio popolo.
A me questo romanzo è piaciuto, nel caso interessasse agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e mi è piaciuto perché racconta un immaginario, o meglio un paesaggio. A volte sentire storie di posti così lontani, il problema è che sono talmente lontani che viene minata anche la solidarietà, l'empatia e così via. La letteratura a volte, quando non ci vuole raccontare una cosa molto specifica, ma la prende un po' alla larga, appunto partendo da due storie personali, ci dà quella possibilità di immaginare il contesto, e in questo caso anche la parola contesto ha un significato diverso rispetto a quello che stiamo dicendo in questi giorni di solidarietà attiva nei confronti di Gaza. In questo caso il contesto è come se fosse anche semplicemente il territorio, il paesaggio. Sono due racconti in cui il luogo in cui si è, ovviamente, è molto presente, ma è molto presente anche nella descrizione. C'è tutta una parte sugli odori che sembra davvero di essere lì. Appunto la polvere che si posa sulle carte, come diceva prima Frey. Ci sono una serie di cose che ci portano lì, ma non come i romanzi di viaggio, ma regalandoci appunto un mondo che noi ovviamente non conosciamo, che è molto lontano, ma che in realtà grazie alla letteratura sembra più a portata di mano. Ora, io non credo molto nell'idea di letteratura utile. Per me la letteratura deve anche solo sapere intrattenere, e va bene così. La letteratura però è davvero in grado a volte di fare qualcosa di più rispetto a quello che gli si chiede, che sia quello di darci spiegazioni, che sia quello di intrattenerci. Il dettaglio minore è proprio un esempio di questa cosa, fare qualcosa in più rispetto all'intrattenimento e alle spiegazioni. Vorrei soffermarmi anche sul fatto che i personaggi che sono presenti non sono personaggi tutti totalmente positivi. È difficile tifare per qualcuno in questo libro. Certo, è chiaro che ho un po' di simpatia, cioè, per qualcuno invece che per qualcun altro, però non è romanzo con protagonista e antagonista, e quindi questa complessità, tutta questa umanità che si svela in pochissime pagine in realtà è affascinante e ci tiene incollate al testo. Ed è interessante secondo me appunto il titolo, che poi sarà anche una parte fondamentale del racconto, che è appunto il dettaglio che fa scattare in realtà la storia della seconda parte del libro, che fa scattare diciamo la storia della donna palestinese che si mette a fare una ricerca. Mi piace pensare che la storia, come la intendiamo noi, non è semplicemente la somma di tanti dettagli, ma è anche chi quel dettaglio lo guarda. E quindi ci sono tante storie a seconda dei dettagli che vogliamo riconoscere, che vogliamo far emergere, e di chi quei dettagli li guarda. Perché se quello stesso dettaglio lo guarda un soldato israeliano o lo guarda una donna palestinese, le storie da raccontare sono diverse. E mi piace pensare che da appunto un dettaglio, da una cosa così piccola, in realtà si creano dei macromondi. Questa cosa è successa per un romanzo, ma in realtà succede sia per la storiografia che per la letteratura e per le nostre attività di divulgazione e riflessione.
Abbiamo chiesto anche a Sana Dargmuni, ovviamente, di raccontarci perché secondo lei un dettaglio minore sia un libro interessante per capire la Palestina, ma anche perché sia proprio di per sé un libro interessante. Sentiamo cosa ci ha detto.
Il romanzo Un dettaglio minore è senz'altro un'opera attraversata dai grandi temi della letteratura palestinese, quali la cancellazione della storia, la cancellazione della geografia o l'occupazione militare israeliana. Tuttavia, questo romanzo si allontana a un certo punto dai classici della resistenza palestinese per esplorare, per presentare un'altra forma di narrazione più innovativa e più complessa, che tenta di legare storia e presente. E questo è uno dei punti più forti di questo romanzo. Il romanzo riporta sicuramente episodi di violenza realmente accaduti, perché parla di uno stupro, quindi sono episodi che sono accaduti e l'autrice li racconta a modo suo. E in questo ogni piccolo dettaglio, ogni dettaglio anche minimo, acquista un valore perché riporta aspetti reali, aiuta a scoprire delle cose che l'autrice utilizza per dimostrare la situazione, la vera situazione vissuta dai palestinesi. Il filone letterario a cui appartiene Adnan Shibli è sicuramente diverso da quello dei suoi predecessori, quindi per esempio diverso da Ghassan Kanafani o dalla stessa Sahar Khalife, un'altra scrittrice, perché Adnan Shibli vive un diverso periodo del conflitto. Adnan Shibli vive gli anni dell'intifada dell'87, vive gli accordi di Oslo del 93, vive gli anni della seconda intifada del 2000, quindi appartiene a una nuova generazione che ha vissuto sempre la guerra, che è stata testimone di distruzione, ha visto l'assenza di libertà e di discriminazione, quindi una realtà dove la violenza è sempre stata presente, è sempre stata in continuo aumento. È un romanzo importante, un romanzo che dà una chiave essenziale e importante per capire le dimensioni storiche e anche umane del conflitto, oltre ad essere anche un bel capolavoro dal punto di vista stilistico ed estetico.
تحسبوني غلقت الباب ونسيت أنا غلقت وعقلي عندك وخليت لا تحسبوني غلقت الباب ونسيت أنا غلقت وعقلي عندك وخليت وحياتي من خلى زيتوني وعصر زيت وحياتي من خلى زيتوني وعصر زيت أصعب من فراقك وأنا ما لقيت أصعب من فراقك وأنا ما لقيت لا تحسبوا غلقت الباب ونسيت أنا غلقت عقلي عندك وخليت حمامي تاني نزلوا عوادي الغمي إركاد أم حنايات الكعب يا رفعات الراس حمامي تاني نزلوا عوادي أم حنايات الكعب يا رفعات الراس يا روحي قلبي بلاد الغرب ما تنداس يا روحي قلبي بلاد الغرب ما تنداس.
Eccoci, siamo sempre su Vallun, la vostra mezz'ora di storia della domenica mattina. Abbiamo ascoltato un contributo di Sana Darghmouni su Adnan Shibli, un dettaglio minore, il libro di cui ci stiamo occupando in questa puntata, ma abbiamo voluto allargare un po' lo sguardo. Ci siamo ascoltati una canzone presa sempre dalla bella playlist di Semilla, il programma di World Music di Radio Onda Rossa, e adesso ci siamo rivolti a un'altra amica di Vallun. Abbiamo chiesto a Federica Stagni, compagna, studiosa della realtà palestinese e attivista per la causa palestinese, nonché traduttrice di un bel libro che avevamo consigliato l'anno scorso come i libri, fra i libri per l'estate di Vallun, 10 miti su Israele di Ilan Pappé, un libro che per l'appunto è stato tradotto da Federica Stagni ed è stato pubblicato da Tamu Edizioni, una casa editrice napoletana che ci sta particolarmente simpatica. Per cui, nell'occasione in cui vi suggeriamo questo libro scritto da un importantissimo storico israeliano, fra della corrente degli storici revisionisti, sulla che si è occupato molto della storia della Palestina, della storia di Israele, e a Federica per l'appunto abbiamo chiesto di darci qualche spunto di lettura in più che possa arrivare arricchire il bagaglio con quei che ci possiamo portare dietro. Oltre ad Adania Scibli, un dettaglio minore, sentiamo anche cos'altro potremmo mettere nello zaino.
Ciao a tutte e tutti, grazie per l'invito. Allora sì, penso anch'io che sia molto importante passare attraverso la letteratura. In Italia ci sono alcuni testi di autori e autrici palestinesi che appunto si possono trovare abbastanza facilmente in libreria, anche se effettivamente la letteratura palestinese resta non troppo tradotta, perché come possiamo immaginare fa un po' più fatica rispetto ad altri tipi di letteratura e ad altri autori e autrici a raggiungere il pubblico italiano. Partirei sicuramente da dei classici, quindi da Mohammed Darwish, che è autore, è il poeta palestinese, che ha raccontato appunto attraverso la sua poesia l'esperienza della diaspora, dell'essere stati cacciati dalla Palestina. Quindi sicuramente si può partire da una trilogia palestinese di Mohammed Darwish, in cui c'è una raccolta di alcune delle sue poesie più importanti, con le traduzioni e anche con delle interpretazioni da un punto di vista letterario. Uno dei miei racconti preferiti è Ritorno ad Haifa di Ghassan Kanafani. Kanafani fu anche un altro dei grandi autori che ha raccontato la Palestina, e in Ritorno ad Haifa racconta proprio la storia di questi palestinesi che ritornano nella loro città natale, che è appunto Haifa, e trovano la loro casa occupata da delle persone sopravvissute ai campi di sterminio degli ebrei, sopravvissuti ad Auschwitz, che ora invece sono cittadini dello Stato di Israele. Quindi c'è tutto il dialogo tra queste persone che si incontrano, ed è emblematico del diritto al ritorno che è stato sistematicamente negato ai palestinesi e che tuttora non permette loro di ritornare alle loro case, per quanto sancito dal diritto internazionale e da diverse risoluzioni dell'ONU. E anche qui vediamo come la linea di discriminazione è molto chiara, perché invece gli ebrei che vengono da qualsiasi parte del mondo possono andare in Israele e richiedere e ottenere la cittadinanza israeliana. Sempre di Kanafani consiglierei Uomini sotto il sole, che è invece la storia di una migrazione che vede sempre protagonisti dei palestinesi, ma che in questo caso secondo me è assolutamente una storia universale, nel senso che parla a tutti, a tanti diversi tipi e percorsi migratori. Un libro che io ho amato tantissimo è anche La Svergognata, diario di una donna palestinese, di Sahar Khalifa. È un libro edito da Giunti, molto interessante, perché racconta il doppio volto dell'oppressione patriarcale e coloniale che vivono le donne palestinesi. Segue la storia di questa donna che decide di divorziare dal marito e subisce tutta l'onta e la vergogna della propria società di origine. Poi ovviamente tra le autrici palestinesi che sono sicuramente più lette e più conosciute abbiamo Suzanne Abulhawa, che è celebre per il suo romanzo Ogni mattina a Jenin, a cui è seguito Nel blu tra il cielo e il mare, e il cui ultimo libro è Contro un mondo senza amore. Questo è un libro, questo ultimo secondo me è davvero eccezionale, a me è piaciuto tantissimo, perché di nuovo racconta la storia dell'esilio, dell'esproprio dei palestinesi, questa volta partendo però dalla diaspora palestinese che vive in Kuwait, e racconta di come anche in Kuwait i palestinesi, seppur vivendo in un altro paese arabo che in teoria dovrebbe considerarsi un alleato, in realtà subiscono forti discriminazioni. Anche qui l'elemento di genere è preponderante, intollerante, perché in tutti i libri della Abulhawa le donne sono protagoniste. Poi, se qualcuno magari è interessata a libri di, diciamo, natura accademica, uno che magari mi sento di consigliare è quello dell'autore Simone Sibillo, che si intitola Nakba, la memoria letteraria della catastrofe palestinese, in cui l'autore, che è anche appunto un docente dell'Università di Venezia, ripercorre la memoria della Nakba attraverso la poesia e la letteratura palestinese, perché quello che cerca di dire è che il memoricidio, quindi questo annullamento della memoria da parte del discorso, della dialettica israeliana, non è riuscito però ad annichilire e a cancellare la produzione letteraria, che anche in questo caso per la diaspora palestinese torna ad essere un metodo di liberazione e di emancipazione. È un libro che io ho apprezzato molto perché in questo libro per la prima volta sono venuta a contatto con le poesie di Fadwa Al-Tukan, che è appunto una poetessa palestinese molto celebre all'estero, che ha scritto proprio dei versi soprattutto durante la prima intifada, di grande potenza rivoluzionaria, che però non è mai stata tradotta in italiano tranne appunto in queste righe di questo libro, e della quale circolano poesie solo purtroppo, diciamo, online, quindi sono quelle che vengono chiamate traduzioni pirata, non perché siano illegali, ma perché semplicemente non sono traduzioni ufficiali della poetessa. Ricordo che insieme all'attrice Donatella Allegro il mercoledì 29 novembre presenteremo al Teatro San Salvatore una lettura che abbiamo creato, appunto, che si intitola Leggere la Nakba, e quindi siete invitate tutte e tutti al Teatro San Salvatore in via Volto Santo 1 Bologna, mercoledì 29 alle 20:30.
Siamo quindi giunte alla conclusione della puntata. E ieri è il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In tutto il mondo si sono tenuti dei cortei e anche in Italia. Non una di meno, quest'anno ha lanciato ben due cortei nazionali, uno a Messina e uno a Roma, quello classico. Ci fa piacere ricordare in questa puntata che non una di meno, all'interno della promozione del corteo e non solo, ha voluto ricordare anche la solidarietà alla Palestina in questo momento tragico, e quindi ovviamente la preparazione di questa importantissima giornata è stata segnata dalla solidarietà alla Palestina e anche alla riflessione, al dibattito interno sul cosa fare e come farlo. Noi vi salutiamo e ci sentiamo la prossima domenica sempre alle 11, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Per sentirci in podcast, il nostro sito radiovallun.2o.info. Ciao!